In queste ore in Venezuela, scontri e violenze durante le manifestazioni studentesche dell'opposizione, in particolar modo appunto nella giornata di ieri, due morti e oltre 60 feriti. E insomma, le parole di Maduro, che in qualche modo si dimostra preoccupato di quanto sta avvenendo, che appunto dice preparano il colpo di Stato. A parlarne con noi, i nostri microfoni in diretta telefonica, abbiamo Geraldina Colotti, giornalista del Manifesto e insomma scrittrice, che innanzitutto salutiamo. Ciao Geraldina.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Guarda, io lascerei subito a te la parola, insomma, per descriverci un po' il clima, partendo appunto da quanto avvenuto nella giornata di ieri. Sappiamo però che altri episodi non tanto rassicuranti sono accaduti nei giorni scorsi. Mi riferisco in particolar modo a questo membro, insomma, di un comitato del quartiere 23 De Enero, sempre a Caracas, ucciso da quanto pare, insomma, da alcuni fascisti, così li definivano, insomma, la stampa, i mass media, la stampa mainstream. Lascerei te la parola per descriverci un po' il clima, appunto, partendo da quanto sta avvenendo in queste ore, nella giornata di ieri, nello specifico.
Sì, intanto i morti sono effettivamente tre, perché oggi il governo, ieri anzi, perché ci sono 5 ore e mezza di differenza, ha fornito dettagli e il dato più inquietante è che a uccidere i due ragazzi, uno era un compagno, cioè una persona molto conosciuta, estimata, che lavorava nei quartieri dagli anni 70, di un collettivo. Uno dei collettivi più attivi e in vista del quartiere 23 Nero, che è un quartiere storico, da lì venne cacciato il dittatore Pérez Jiménez nel 58, e quindi insomma la commozione è stata forte, però il dato più inquietante è che a uccidere le due persone è stata la stessa pistola. Questa l'hanno detto durante una conferenza stampa per noi, per il giornale, troppo tardi perché noi chiudiamo prima. E quindi questo riporta insomma indietro un po' l'orologio della storia, al 2002. Perché a Puente Yaguno, quando venne intentato il colpo di Stato contro l'allora presidente Hugo Chavez, dei cecchini spararono sulle due manifestazioni che erano in corso, quella una dell'opposizione e una dei socialisti di Chavez, e facendo credere a tutti, tutta la stampa internazionale, i grandi media privati, si prestarono questo, facendo credere che erano stati i manifestanti chavisti a sparare e uccidere. Invece poi, grazie a un video indipendente, ad alcune testimonianze assolutamente chiare e inoppugnabili, venne fuori che questi cecchini, tra l'altro poi persone come al solito provenienti dall'esterno, eccetera, erano stati loro a sparare per provocare ovviamente questo genere di situazione, e pare che la cosa si stia ripetendo. Sono dei moduli già visti. Ieri il ministro degli interni, giustizia e pace, come viene chiamato lì, ha fornito dettagli, video e una serie di nomi che vincolerebbero queste attività ai soliti paramilitari legati a Uribe, all'ex presidente della Colombia, Alvaro Uribe, assolutamente nemico di ogni soluzione politica nel suo paese, e intimo amico e sostenitore da anni dei paramilitari, di tutti i piani segreti e meno segreti della CIA nel suo paese e fuori. Ci sono state diverse riunioni internazionali dell'estrema destra, che come si può vedere non è certo è molto in ripresa in tutto il mondo, e nei paesi dell'America Latina quelli socialisti fa il lavoro sporco come sempre per le mani più importanti. Scusate che spengo il cellulare.
Sì.
Ecco,
Sì, sì.
scusate,
Niente, figurati.
perché non, e quindi diciamo che la situazione è tutt'altro che conclusa. Purtroppo ci sono dei piani, a quello che diceva che dice il governo e che sembra essere assolutamente come dire, plausibile, visto la storia di questo paese, visto il contesto internazionale e la partita che si sta giocando in questi paesi e in primis in Venezuela. Questi piani insomma sono ancora attivi e si innervano naturalmente in una situazione che è palesemente di lotta di classe e che come dire, presenta naturalmente dei problemi. Allora può sembrare un po' strano, cioè per tutti quelli come noi che hanno a cuore la rivolta e la crescita di un pensiero alternativo, antagonista, di essere come dire governativi, no? Perché quando si vede, si pensa a studenti, giovani, gente che sta per strada e che comunque protesta, ovviamente, almeno per quel che mi riguarda, io non ho il riflesso, come nessuno di noi, non ho il riflesso governativo, restaurativo, però lì la partita è molto diversa. Cioè il compagno che sono ammazzato era uno di noi, che stava nei quartieri e diciamo chi sostiene in una maniera molto radicale a volte, perché spingono perché le scelte governative vadano in un senso ancora più profondo per le comuni autogestite, per i quartieri sempre più nelle mani e nel governo di chi ne fa la vita, ecco, queste forze radicali che a volte protestano sono una cosa molto diversa da quelle che sono scese in piazza e che continuano a scendere in piazza per destabilizzare, naturalmente facendo uso e cercando di gestire come sempre anche le rivolte, alcune parti delle rivolte giovanili che nulla sanno di politica e di grandi questioni. Mi è capitato tante volte di vedere e parlare con le ragazze, i ragazzi, le persone che andavano, comuni o anche dei quartieri, che andavano alle manifestazioni della Mesa della Unità Democratica, come si chiama l'alleanza di opposizione. Beh, erano ben pochi quelli che sapevano perché ci andavano, e questi sono dei dati che sono stati confermati anche ieri. Ho parlato con un po' di persone, e anche tra l'altro una giornalista di Le Monde Diplomatique del Venezuela, che ha avuto lo stesso ovviamente impulso di andare a vedere chi fossero queste persone, questi ragazzi, no? E queste ragazze. E purtroppo, a parte che è venuto fuori che molti leader studenteschi sono cioè danno proprio dei soldi, io ho visto delle persone che le più scoppiate dei quartieri marginali, che andavano con le manifestazioni e naturalmente non sapevano neanche perché sono fiumi di denaro che vengono distribuiti, come già è avvenuto per le cosiddette rivoluzioni arancioni e via discorrendo. E poi quello che ha detto ieri il ministro degli interni, fornendo appunto dati eccetera, che ci sono state molte riunioni, ne ha parlato e ha fornito le informazioni in dettaglio, molte riunioni di questi gruppi fascisti organizzati dall'esterno, appunto sia dal Nord America che dalla Colombia, con i soliti fiumi di denaro che sono stati versati e con delle indicazioni precise che sono state date per suscitare queste violenze. Cioè qual è l'obiettivo? Prima di tutto è di rendere ingovernabile un paese, per evitare che il percorso di riforme nel senso socialista si approfondisca, e poi di approfittare di questo anno in cui il Venezuela, a differenza di molti paesi dell'America Latina, non è in tornata elettorale, una cosa quasi strana in un paese che ne ha fatte 18 di elezioni da quando Chavez nel 1988, cioè 89 diciamo, è andato al governo. E quindi questo anno qui l'opposizione, che come al solito è litigiosa, che non ha un vero leader, che contesta Capriles, il suo asso sempre spuntato, che ha usato perdendo nelle ultime due elezioni, prima con Chavez e poi contro Maduro, e sta cercando di ridefinire sta cercando di definire una leadership, e nello stesso tempo si vede come tutte le sue litigiosissime anime si stanno riposizionando. C'è la parte più consociativa, quella legata alla Quarta Repubblica, che tiene molto di più alle poltrone e alla tranquillità e alla mediazione, ha accettato la mano tesa di Maduro rispetto al processo di conciliazione, chiamiamolo così, nazionale, messo in campo dopo le elezioni vinte dal chavismo l'8 dicembre, le municipali, e questi si sono apertamente dissociati dal modo in cui l'estrema destra vorrebbe gestire questa fase. Persino Capriles, che notoriamente ha provocato le violenze post-elettorali dell'aprile scorso, ha detto di non essere d'accordo con questa tattica, diciamo, golpista che prima ha sempre appoggiato, e quindi ha preso un po' le distanze dal suo sodale dello stesso partito, Leopoldo López, che invece questa volta, insieme a Maria Corina Machado, donna politica degli Stati Uniti apertamente da sempre, ha appoggiato e favorito e istigato, insieme al sindaco Antonio Ledesma, altro uomo di destra che cerca di rifarsi una credibilità in questo modo. Scusate, ma è bronchite.
Niente, figurati. Ma Geraldina, io volevo farti due domande, insomma, un po' riprendendo quanto tu stavi dicendo e prendendo proprio le tue parole nel definire la mood, la messa della Unità Democratica, insomma, divisa e litigiosa, queste sono le tue testuali parole, quindi insomma un clima anche un po' di confusione all'interno dell'opposizione, e questo si sta vociferando un po' della possibilità di un referendum revocatorio contro Maduro. Quindi una prima domanda rispetto a quanto sia possibile in realtà che questo avvenga. Ovviamente la Costituzione contempla questa possibilità, ma a metà mandato, quindi si parlerebbe comunque del 2016, e a condizione di raccogliere almeno 4 milioni di firme. Quindi insomma, anche qui, se viene posta questa condizione, un'altra domanda che collegherei a questo è come sta reagendo, come potrebbe reagire tutti, come potrebbero reagire quegli strati più popolari e anche parte della classe medio-bassa, se non anche media, a quanto sta avvenendo, insomma, come prenderebbero parte, insomma, in questo clima di confusione tra Maduro e opposizione, che cerca in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote.
Ma la Costituzione prevede appunto questo referendum, e questo è uno degli obiettivi dell'opposizione. Ci hanno già provato una volta nel 2006, se non ricordo male, per tentare di rimuovere Chavez, e hanno perso. E bisogna dire che la questione istituzionale e costituzionale delle elezioni è sempre stata al centro della battaglia politica del sistema politico venezuelano, cioè loro nel rapporto tra conflitto e consenso ripongono sempre nel popolo e nell'espressione del voto, che è tutt'altro che formale da loro, le speranze di cambiamento. Quando Chavez ha perso, anche solo per un voto, il referendum costituzionale per un cambio di alcune cose che sarebbero andate nettamente a favore del socialismo, è andato davanti al popolo e ha riconosciuto la sconfitta. Lo stesso Maduro, prima di sottoporsi al voto dopo la morte di Chavez, ha detto: se perdo anche solo per un voto lo riconosco, ma se vinco anche solo per un voto governo, come è ovvio in tutte le democrazie rappresentative, che come al solito vedono la partecipazione molto ridotta della popolazione. Invece lì c'è una democrazia, come la chiamano loro, protagonista, cioè protagonica e proveniente dal basso, e quindi viene intesa in una maniera, come dire, di leva per, come diremmo, avremmo detto una volta, per far crescere la coscienza delle masse, e naturalmente non si delega a questa forma elettorale tutto il cambiamento, però si riconosce questa forma di partecipazione popolare come un grande momento di incontro e di elaborazione, di messa a frutto di tutti i programmi, come è giusto che sia, che sono stati proposti dal governo, dalle stesse persone, sempre discusso con un'ampia partecipazione popolare a tutti i livelli delle leggi che vengono proposte. Quindi se l'opposizione avesse un consenso su dei programmi neoliberisti come quelli che propone, un consenso popolare, beh, questo verrebbe fuori. Certamente non c'è una fiducia acritica, visto gli esempi precedenti nella storia, tanto per dirne uno, al Nicaragua, che quando si è sottoposto alle urne ovviamente ha dovuto far fronte al peso a tutto il peso del denaro e della manipolazione che il Nord America e le destre hanno messo e hanno perso. Quindi c'è c'è una componente rivoluzionaria molto forte all'interno del movimento socialista bolivariano, che ha una nozione abbastanza chiara dei limiti della democrazia borghese, ecco, diciamo così. Però hanno scommesso di non di usare questa chiave, di usare prima di tutto il consenso, la crescita del livello di partecipazione e di coscienza, appunto, del popolo, e soprattutto confidando negli oggettivi benefici di cui sta usufruendo tutta la società. Ovviamente i grandi gruppi monopolistici perdono, questo è evidente, non perdono neanche poi tantissimo perché non sono stati espropriati nella maniera classica, ma sono solo obbligati a pagare le tasse, a non sfruttare i lavoratori e a non superare nel proprio guadagno il 30%, che non è comunque poco, visto le statistiche che indicano come la ricchezza personale in Venezuela continui ad aumentare da parte delle classi abbienti. Quindi, come dire, è un esempio di come si potrebbe fare, anche per restare all'interno, diciamo così, di un keynesismo modesto, che però sembra già un grande limite, un grande problema da noi, come si potrebbe fare anche in paesi dove la ricchezza e la possibilità di far crescere un po' di benessere, almeno a livello di un po' più della sopravvivenza delle classi popolari, si potrebbe fare. E cosa mi avevi chiesto ancora di...
Esatto, la seconda domanda, che appunto si collegava un po' sugli strati popolari e in parte della classe media o medio bassa, come reagirebbero o come stanno reagendo di fronte, insomma, a tutto questo clima di confusione, questo tentativo da parte dell'opposizione di in qualche modo, insomma, mettere i bastoni tra le ruote a Maduro.
Ma guarda, che siano i responsabili delle cose che vanno male in Venezuela è molto chiaro a tutti, perché il livello di partecipazione politica delle persone ha prodotto dei risultati, la gente discute delle proprie cose, critica, ci sono quotidianamente dei micro conflitti interni tra operai che ce l'hanno e protestano giustamente contro le burocrazie, contro i ritardi, ma tutto questo non solo non viene represso, ma costituisce, diciamo, il fermento più interessante di questo processo bolivariano. Tutto quello che c'è all'esterno, le persone non sono stupide, si capisce quali sono gli interessi reali che stanno dietro a queste faccende. Si capisce perché è un paese che ha sofferto tanto. Il 27 febbraio ricorre il Caracas, no? La più grande rivolta popolare di massa contro le misure neoliberiste intentate, come dalle nostre parti, proprio dal governo di centrosinistra che c'era allora, di Carlos Andrés Pérez. Quindi lo spettro di quello che il paese ha vissuto fino a prima dell'89 è molto presente, cioè soltanto chi ha davvero interesse a collegarsi al grande capitale internazionale vuole tornare indietro e vuole spazzare via tutto questo tentativo rivoluzionario. Poi c'è naturalmente una forte critica da potremmo dire sinistra, estrema sinistra, alle cose che non vanno, alle inefficienze, ai ritardi, come è logico che sia in un percorso che è puntato nuovamente su delle cose che qui sono fatte passare per demagogia, sono fatte passare per cose archiviate, cioè la parola socialismo, comunismo, anche se viene pronunciata e declinata in altri termini, cioè una che passa almeno per una ridistribuzione sociale effettiva che si è data in Venezuela e per una grande vitalità culturale, uno spazio ai giovani, cioè tutte cose che, come tu anche sai, essendo andata a vedere, sono molto palpabili, sono evidenti. Oggi tra l'altro ci sarà la proposta di chiamata di pacificazione rispetto al problema dell'insicurezza che presenterà Maduro, che è un grande esempio di interazione con tutti i livelli della società per scambiare le armi con invece cultura, con il lavoro, con allora tutto questo se lo vedessimo dalle nostre parti avrebbe un sapore di tutt'altro tenore, ma lì è un'altra faccenda, insomma, perché significa portare la vita laddove invece la morte e la violenza significano possesso di oggetti, significano consumismo, significano disvalore, tutte cose che effettivamente governano un po' il mondo, ma lì sono per fortuna viste con un altro occhio da moltissima parte della popolazione che sta scommettendo su altri valori e anche questo è abbastanza chiaro, perché invece ci sono altri che protestano proprio per questo per questa catena di disvalori che è quella che impera nel capitalismo.